Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Lo scorso ottobre Piazza Parola ha voluto celebrare i 200 anni di Frankenstein. Frankenstein non racconta la vicenda di un brillante scienziato e della sua invenzione. È soprattutto la storia delle conseguenze dell'atto della creazione e di ciò che accade alla creatura, che è mostruosa e deforme, ma invidia e desidera la bellezza e la bontà. Ma cos'è la bellezza? Vito Mancuso, saggista e teologo, a colloquio con Roberto Antonini nella hall del LAC e di fronte a un nutrito pubblico, indaga in profondità il concetto di bellezza e vi ravvede addirittura la nostra possibile salvezza.
Vito Mancuso, forse non c'è bisogno di presentarlo, come sapete è teologo di formazione, è stato anche sacerdote, poi ha cambiato idea, magari ci dirà per quale ragione. Comunque è soprattutto conosciuto Vito Mancuso per approfondire quella che è una spiritualità non dogmatica, possiamo dire transreligiosa per certi versi, e dunque ci si può chiedere in che misura l'elemento spirituale entra in questo discorso sulla bellezza, perché la bellezza ha una dimensione estetica, chiaramente, può avere una dimensione etica. Qua possiamo poi discutere, e penso che discuteremo anche per esempio nel campo dell'arte, se il legame tra etica e estetica è un legame indissociabile o se si può immaginare un'estetica senza etica. Se fossero vivi ancora Baudelaire, Mallarmé o i poeti, altri poeti maledetti come Rimbaud o Verlaine, forse dissocierebbero questi due elementi. Vito Mancuso ha questa impronta teologica nei suoi studi e questa la si sente molto presente in questo libro, La via della bellezza, che ha appena pubblicato, non solo per il concetto bellezza, appunto per questa dimensione etica, oltre a quella estetica, ma forse ancor di più per il concetto la via, che è un concetto che è ripreso dalla tradizione religiosa, in particolare dai Vangeli, Giovanni, che fa dire a Gesù io sono la via, la vita, il taoismo, il buddismo, l'induismo, che considerano che la strada in fondo è il veicolo per arrivare alla verità. E dunque c'è questa forte componente. Io volevo appunto dargli la parola prima di tutto sulla bellezza, cioè difficile da definire, forse quasi impossibile per certi versi. Di sicuro l'associamo a molti concetti, lo splendore, l'eleganza, l'armonia, eccetera, eccetera. Ma quello che è interessante è capire se è qualcosa di ontologico, se è qualcosa di universale, oggettivo, oppure, come ha scritto Umberto Eco nel suo libro Storia della bellezza, invece con un'impronta più antropologica, dire in fondo la bellezza è relativa alle società, alle culture, eccetera, eccetera. Vito Mancuso prende un po' di contropiede rispetto a questa teoria e ci dice che no, c'è qualcosa di ontologico, di assoluto, di oggettivo. E la tesi naturalmente non è facile da illustrare, allora gli do la parola perché con la sua capacità divulgativa ci spiegherà perché questo tipo di atteggiamento di fronte a questo concetto così complesso ma vitale secondo lui.
Buonasera, grazie della vostra presenza. Prima di rispondere alla questione se la bellezza è ontologica o è... Se dico che è ontologica e dico che non è ontologica, cosa potremmo dire? È per forza ontologica la bellezza. Cioè poi è qualcosa che è, quindi per forza che sia... Il problema è la percezione. Se si tratta di una percezione, come dire, universale o se invece no, se invece... una cosa che risulta bello per una cultura, per una persona e così via, per altre culture, per altre persone, bello non risulta. E questa è la questione che è stata posta e vedremo. Però prima, siccome lei ha fatto alcune affermazioni, le ho riprese, le ho scritte, e quindi la prima è perché ho cambiato idea, oppure ci sono altre domande dopo e rovino la scaletta, non so perché
niente.
Io non ho...
No, assolutamente, non c'è scaletta per me.
Quindi
per
posso essere libero così di... Benissimo, ho cambiato idea per il corpo, è molto semplice, è stato il corpo a farmi cambiare idea, non è stata l'idea che si è prefigurata, ma è stata la natura, la corporeità, l'affettività, il bisogno di calore umano, è molto semplice. Io avevo 23 anni e mezzo quando il Cardinal Martini nel Duomo di Milano il 6 giugno del 1986 pose le sue mani sulla mia testa e poi io, come tutti quelli che compiono questo rito, ci si sdraia sul sagrato e così via. E dopo un anno, l'età canonica è 25, io dopo avevo ricevuto una dispensa speciale per poter ricevere l'ordinazione così giovane, e dopo 24 anni e mezzo andai dal cardinale, dal rettore, il quale poi mi mandò dall'arcivescovo, che in quel caso era il cardinale Martini, andai dicendo non posso continuare, semplice. Se continuassi, la mia vita sarebbe diversa, sarebbe deformata. Se continuassi, la mia emotività, il mio essere si intristerebbe, diventerebbe più triste, con tutto quello che ne consegue, perché noi abbiamo bisogno di gioia, abbiamo bisogno di stare bene. E quando stiamo bene facciamo il bene. Se qualcuno fa del male, è perché sta male. Io sono convinto di questa cosa. Il bene è la cosa più ontologica che c'è, nel senso la cosa che conferisce più essere, più salute. Il nostro primo Kant da qualche parte, so persino il numero B833 della Critica della ragion pura, dice che ciascuno di noi ha tre domande a cui dovrebbe rispondere se vuole esercitare il suo pensiero. Queste tre domande sono: primo, che cosa posso sapere; secondo, che cosa devo fare; terzo, che cosa mi è lecito sperare. Prendiamo la seconda, voi come rispondereste a Kant? Che cosa devo fare? Che cosa deve fare un essere umano? Ma dico in quanto essere umano, non in quanto giornalista, scrittore, poliziotto, pasticcere, che uno lo sa cosa deve fare, c'è una deontologia professionale. No, dico in quanto essere umano, cosa devo fare? E la mia risposta è stare bene. Un essere umano deve stare bene. Se sta bene, come essere umano, nel corpo, nella psiche, e in quella dimensione di energia libera che chiamiamo spirito, e che significa la capacità di dirigerci liberamente, perché la libertà non ci viene dal corpo, non ci viene neanche dal carattere psichico, ci viene da un'altra dimensione della nostra energia che la tradizione chiama spirito. Voi chiamatela come volete se non vi piace il termine spirito, ma non perdete il fenomeno, cioè la capacità di autodeterminazione, la capacità di dire io. Ebbene, ecco, stavo dicendo queste cose perché ho cambiato idea per questo motivo. Cosa deve fare un essere umano? Deve stare bene. Io non stavo bene, capivo che sarei stato peggio, e quindi questo è il motivo. Poi si potrebbe aprire tutto un altro discorso, sono tante cose che vengono in mente, ma devo essere bene. Allora, bellezza, etica, arte senza etica, anche quest'altra cosa lei ha ripreso, ma non rispondo perché ci arriviamo poi dopo. La bellezza è qualcosa di universale o no? Dobbiamo capire che cosa diciamo dicendo bellezza. Dobbiamo capire da dove viene la bellezza. Dobbiamo capire da dove viene la bellezza. Se noi per bellezza intendessimo l'arte, se noi intendessimo l'arte come unica produzione della bellezza, come unica sorgente della bellezza, sarebbe difficile sostenere. Sarebbe lo stesso possibile per molti aspetti, ma insomma sarebbe più complicato sostenere che la bellezza è da tutti gli esseri umani, di tutti i tempi, di tutti i luoghi, percepita come qualcosa di universale, per cui tutti sono... Ma se noi diciamo che, come io sostengo in questo libro, le sorgenti della bellezza sono tre, di cui l'arte è solamente la terza. Prima ce ne sono altre due. E la prima, che è la sorgente per definizione della bellezza, è la natura. È la natura la madre della bellezza. E la seconda sorgente o madre della bellezza è l'anima umana. L'anima umana in quanto capace di creare belle azioni, di creare belle persone. Quando si dice una bella persona non si intende dire che è fisicamente bello, perché da questo punto di vista ricadiamo sempre nella sorgente numero uno, nella natura. Qualcuno di noi è particolarmente bello e che non è merito suo, è merito della natura, è sempre la natura che fa gli esseri umani più o meno. No, la seconda sorgente è l'anima. E in questo senso, bellezza ed etica, kalos kai agathos, come i greci intuivano e dicevano, sono unite. Quando noi diciamo una bella persona, intendiamo dire una persona giusta, responsabile, affidabile, vera, autentica. E poi naturalmente c'è l'arte, che è l'incontro tra la natura e l'interiorità umana. La natura si rivela all'interiorità umana, la vita, la natura, in tutti i suoi aspetti, si rivela all'interiorità umana e l'interiorità umana reagisce. Allora, se è vero quello che dico, che la natura è la prima sorgente della bellezza, allora a mio avviso è abbastanza semplice dire che la bellezza è qualcosa che si dà universalmente a tutti gli esseri umani. C'è qualcuno che è insensibile di fronte a un panorama così? ho un panorama così, guardando il cielo, c'è qualcuno qui dentro che non si è mai, come, che non dico lui in persona, sì, ma diciamo anche lui in persona che non si è mai sentito toccato la mattina presto o la sera tardi dai colori del cielo, l'alba, il tramonto.
E il terremoto?
Il terremoto ne parlo. Cioè, il terremoto, come anche il maremoto, come anche gli uragani, le tempeste, la mostruosità della natura, la dimensione Frankenstein della natura, ci attraggono allo stesso modo. Se abbiamo la fortuna, lo dice già Lucrezio nel De rerum natura, se abbiamo la fortuna di essere al sicuro. Se abbiamo la fortuna di essere al sicuro di fronte a un temporale, a un uragano, così è un grandissimo spettacolo che attrae gli esseri umani. Allo stesso modo dell'armonia di un tramonto, allo stesso modo, forse ancora di più, ti avvince ancora di più, perché si tocca una dimensione della bellezza che non è solo armonia, ma che contiene anche disarmonia, non solo consonanza, ma anche dissonanza. Cioè, tocchiamo quella dimensione della bellezza che secondo gli antichi e anche secondo me costituisce il vertice dell'esperienza estetica, che è il sublime. Che Kant nella Critica del giudizio definisce, a mio avviso in una maniera splendida, piacere negativo. E se ciascuno di voi pensa alla propria esistenza, pensa alla propria vita, alla vita dei propri cari, alla vita degli esseri umani, voi capite, secondo me, poi magari per qualcuno di voi non è così, ma capite che il piacere negativo è qualcosa che contrassegna il nostro rapporto con l'esistenza. È il rapporto con la vita che ti dà un piacere negativo. Non c'è vita che non sia sofferenza. Non so se in Svizzera magari avete qualche eccezione, ma da quello che ricordo, insomma, gli scrittori svizzeri, da Jung, Max Frisch, Dürrematt, non mi pare proprio che dipingano un paradiso. Sì, è un paradiso per alcuni aspetti, ma la sofferenza umana, il dukkha di cui parlava il Buddha, penso sia presente anche qui, perché è presente dovunque vivono gli esseri umani, dovunque c'è esistenza umana. E insieme però la vita è piacere, è piacevole. Chi di voi vorrebbe lasciarla la vita adesso, in condizione che l'istinto di sopravvivenza è la forza più grande che abbiamo? È una cosa che ci fa paura, per alcuni aspetti, che ci fa dolore per altri aspetti, e tuttavia ne siamo attaccati, come i molluschi, la cozza, l'edera, attaccati, avvinti. Piacere negativo. Non so se ho risposto, ecco. Poi, chiaro, per quanto riguarda l'arte, io una volta ero a Firenze in un convegno junghiano, lo sottolineo perché, essendo questa la patria di Jung, e insieme a me in questo convegno c'era Marina Abramovic. Allora io ebbi la possibilità di chiederle, scusi, ma proprio così, 30 secondi, anche meno, scusi, secondo lei qual è il rapporto tra arte e bellezza? Fine della domanda, inizio della risposta. Ecco il solito italiano che ancora crede alla bellezza. Ecco. E poi la risposta fu che è un rapporto estrinseco, che la bellezza è solo un belletto, che l'arte deve fare altro. Allora, se noi diciamo che la bellezza in quanto tale non ha a che fare direttamente con l'arte, non è una componente intrinseca dell'arte, allora ha ragione Marina Abramovic, ha ragione Umberto Eco, hanno ragione. Se invece affermiamo il collegamento intrinseco tra arte e bellezza, perché ci sia arte, ci deve essere bellezza, allora non hanno più ragione loro. Dico che la mia prospettiva prende. Qui dipende che entrano in gioco diverse filosofie. Personalmente, e chiudo veramente la risposta, io nei confronti delle performance di Marina Abramovic e di tanti altri aspetti di quelli che vengono chiamati artisti, e io ho un senso, come dire, di ammirazione per quanto riguarda la capacità comunicativa. Mi comunicano in quanto essere umano, magari mi scuotono, magari mi fanno pensare, mi provocano, ma li legherei a una scienza della comunicazione. Se dovessi trovare la facoltà giusta nel quale collocare questa cosa, non direi belle arti, direi scienza della comunicazione. Queste cose vanno studiate in scienza della comunicazione, sono un grande fenomeno di comunicazione, sanno toccare, sanno scuotere come le azioni profetiche dei profeti dell'Antico Testamento, ma non avendo una bellezza intrinseca, anzi avendo a volte l'orrido, proprio una cosa che suscita, a mio avviso, ma io forse sono ancien regime, va bene, a mio avviso non appartengono alla dimensione artistica in quanto tale.
Dunque ci sono tre aspetti, no, nella bellezza, tre categorie: la natura, l'essere umano e l'arte. Credo che per quanto riguarda i primi due elementi, soprattutto il secondo, nella storia della filosofia si è arrivati penso abbastanza sicuramente a un consenso. Prima lei citava Kant, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, questa legge morale in fondo è riconosciuta come un valore universale. C'è una concezione del bene universale, che può essere quella in Occidente dei diritti umani, eccetera, ma in tutte le società in fondo ci sono delle caratteristiche comuni che fanno dire che il bene è qualcosa che viene condiviso su scala planetaria. E dunque su questo credo che è convincente questa ricerca della bellezza in una dimensione, diciamo, etico-morale. Per quanto riguarda l'arte, lei ha citato appunto Marina Abramovic, e invece devo dire che il libro apre una grande discussione, perché a essere un po' brutali si può dire una concezione dell'arte che associa l'etica all'estetica potrebbe rimettere in discussione un po' tutta l'arte del Novecento e addirittura farci dire che c'è dell'arte degenerata che non guarda la bellezza. Questo senza offendere assolutamente, anzi lo cita lei nel libro, no? Una concezione che rifiuta quell'arte che scorpora la, diciamo, l'etica dal concetto estetico, che è tutta l'arte del Novecento in fondo, no? A cominciare dagli espressionisti, Dada, eccetera, ai cubisti, surrealismo e via di seguito. E dunque su questo si potrebbe dire Vito Mancuso ha una visione un po' conservatrice, nel senso che anche la poesia in fondo, addirittura potrei dire al contrario, cioè l'arte poetica è un'arte che si dissocia molto spesso dalla dimensione etica. Abbiamo parlato prima dei poeti maledetti, per esempio, ma io penso anche nella scrittura, non so, basti citare Louis Ferdinand Céline, che ha fatto di una, diciamo, della dimensione estetica qualcosa in antitesi con l'etica, anzi se non c'è niente di più antietico dei libri di Louis Ferdinand Céline, però c'è qualcosa che affascina proprio nella dimensione della forma, dell'estetica. Allora, su questo punto, se io le dicessi Vito Mancuso è un po' conservatore, non ha forse captato la bellezza o la dissociazione che di per sé può essere anche del tutto, diciamo, idonea all'ambiente artistico, la dissociazione tra l'estetica e l'etica. In fondo, perché c'è questo bisogno di associare questi due elementi che possono essere totalmente agli antipodi, in fondo?
No, ma io non ho un bisogno ideologico di associare le cose, non ho un bisogno ideologico. Io non penso che il compito di un artista debba essere quello di edificare. Io non penso che il compito di un artista debba essere quello di favorire l'etica, meno che mai la religione. Se bisogna squartare, si squarti. Cioè, io penso che dietro ogni azione che ricerca la verità ci sia sempre una dimensione etica, volenti o nolenti. Cioè, lei citava Céline, che so chi è naturalmente, ma non lo frequento, ma prendiamo Cioran, che insomma, quanto pessimismo non è certo inferiore rispetto a... Ecco, in quella sua... usare la letteratura come uno scavo, come un bisturi che taglia, non c'è nessuna preoccupazione etica, c'è una grande preoccupazione estetica nella forma, nella bellezza della cosa, ma devo dire che su di me questa scrittura così acuta, come se fosse un pugnale, come se fosse un bisturi, non ha nessuna, ha una funzione etica, perché la vedo come qualcosa di autentico, cioè non è falso, non è contraffatto. Cioè noi forse dovremmo rivedere il senso della parola etica. Se per etica intendiamo i 10 comandamenti, intendiamo la morale consolidata, intendiamo questa cosa, va bene. Cioè, è difficile trovare un rapporto immediato tra l'arte del Novecento e l'etica. L'arte del Novecento doveva fare quello che ha fatto. Io nel libro lo dico in maniera, penso, abbastanza chiara. Non sono un sostenitore del ritorno a nessuna forma di neo. Tutti i neo, neoclassicismo, i pre-raffaelliti, tutte queste cose che tentano di riportare un tempo che è stato grande in una stagione come la nostra, che l'ha superato e che doveva superarlo. Tutte queste cose costruite soprattutto a tavolino, in maniera ideologica, non mi sanno di artificioso, non mi piacciono. Andare avanti, bisogna andare avanti, non ci sono... Ma la verità, il criterio di distinzione è tra la dimensione autentica, non legata al mercato, non legata all'artificio, non legata alla moda, è il suo contrario. Ecco, se c'è questo aspetto, è già etica, proprio la ricerca. Lei prima diceva la via, che io insisto sulla via della bellezza, la via, ma per me la via, nel senso della strada, meglio ancora nel senso greco proprio del hodos, cioè metà hodos, cioè metodo. No, metodo, in greco via, strada, si dice hodos, femminile tra l'altro. E quindi metodo vuol dire sulla via. Il metodo è molto più importante del contenuto per quanto mi riguarda. Se io devo dire che cosa apprezzo in un pensiero, in un essere umano, in una, è il metodo, la modalità con cui si sta, la modalità con cui si sente, l'autenticità di una risposta alle provocazioni, alle contraddizioni della vita. Ma dopo il Novecento, dopo Auschwitz, ma prima anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la caduta, insomma, di tante promesse della religione che si sono rivelate false, semplicemente false. È chiaro che l'artista sente queste cose, sente questa dissonanza, sente questo sciogliersi delle grandi speranze e le riproduce alla sua maniera. Lo ripeto, non vedo dietro questo un... Posso dire che questa produzione è artistica, è arte e non contiene bellezza. Posso dire che è arte che mi fa male, che mi graffia, che mi provoca, che mi trascina fuori, che non contiene bellezza, e quindi posso anche ammettere, un po' contrariamente a quanto dicevo prima, insomma, che alcune manifestazioni artistiche per alcuni momenti possono anche essere valide in sé senza una dimensione, chiamiamola estetica, così accentuata. Cioè, ci può essere, ma sono eccezioni. E poi sarò antico, ma non so, Oscar Wilde era antico. Era un conservatore, Oscar Wilde, non lo so, poi a me le etichette conservatore progressista francamente non interessano, mi interessa pensare, perché... ma Oscar Wilde definisce l'artista, cito qui, adesso il passo a memoria non ricordo dove, ma c'è certamente qua, c'è la pagina precisamente dove lo dice, mi pare nell'anima dell'uomo sotto il socialismo, ma è qui dentro, dice chi è l'artista? È un creatore di cose belle. Ora, se all'interno della creazione di cose belle, di opere, ci sono dei momenti di scavo, di solitudine, e questa produzione di cose belle deve passare quasi come un'antitesi rispetto alla, in alcuni momenti di bellezza, di orrido, di queste dimensioni, ci sta. Però perché ci possa essere, secondo me, la patente di artista, la qualifica di, perché io dentro di me posso sentire di dare a un essere umano la qualifica di artista, io devo trovare bellezza.
A me è fatto molto piacere leggere nel libro di Vito Mancuso un riferimento a Vassili Grossman, che è stato un giornalista, uno scrittore. Lui dice in sostanza che la bellezza è la via verso la verità, il dono supremo dell'umanità è quello della bellezza spirituale. Allora è chiaro che non è qua in un'intervista di un giornalista che sostanzialmente banalizza questi concetti, che si può sostituire la lettura di un libro, ma volevo appunto chiedere a Vito Mancuso un po' di riferirci di questo aspetto fortemente spirituale che c'è, per esempio, è molto presente nella tradizione russa, Dostoevsky naturalmente, la bellezza che serve al vero al mondo, che troviamo nella famosa celebre frase del principe, dell'idiota di Dostoevsky.
Mi fa molto piacere questa domanda per nulla banale che lei mi pone. E la prima cosa che voglio ricordare di Vassili Grossman è il fatto che proprio questa terra, la Svizzera, è il luogo dove venne pubblicato il suo capolavoro Vita e Destino. Capolavoro che lui non poté pubblicare in vita perché il KGB arrivò a casa sua e sequestrò tutto il datiloscritti, qualunque traccia. Siccome, come è stato ricordato da Antonini, Vassili Grossman era un uomo d'armi, anche conosceva come si agiva da quelle parti, aveva preso, come dire, la precauzione di dare una copia a un amico che viveva a 100 chilometri da Mosca, dicendo tienilo con te e si vedrà. Quando poi lui morì nel 1964 per un cancro allo stomaco, relativamente giovane, e negli anni 70 poi fu Andrei Sakharov, il noto fisico dissidente, che fece i microfilm delle migliaia, cioè centinaia e centinaia di pagine. L'edizione italiana pubblicata da Delphi è grossa così, insomma saranno 700-800 pagine, e quindi il libro poté giungere in Occidente. Fu proprio una casa editrice di Losanna, l'Ashdom, il cui editore si chiamava Vladimir Dimitrievich, di origine serba, che pubblicò Vita e Destino. Questo è uno dei libri più straordinari che il Novecento ha prodotto, che io nel mio piccolo pongo accanto al Dottor Givago, a livello di potenza di letteraria, ideologica e filosofica. Allora, la spiritualità. Vassili Grossman era un non credente. o meglio, era un non credente in Dio, quando noi diciamo in realtà non c'è nessun essere umano che sia non credente se ha una vita etica. Difatti, le tre domande a cui Kant faceva riferimento, che ho richiamato all'inizio, nella terza dice: che cosa mi è lecito sperare? Cioè, ogni essere umano, in quanto essere umano, deve porre a se stesso questa domanda: che cosa mi è lecito sperare? Se uno ama il bene, come Vassili Grossman amava il bene, difatti le pagine più belle del suo libro di Vita e Destino sono proprio dedicate al bene che è più della verità, al bene che è più di ogni altra cosa. Ci sono veramente delle pagine di intensità estrema. Ecco, se uno ama il bene e crede nel bene, è un atto di fede, perché il mondo non manifesta di per sé il primato del bene, manifesta l'esistenza del bene. Il bene lo si può vedere, lo si può sperimentare, ma non è detto che debba avere il primato nella nostra vita e non è detto che ci si possa sperare che abbia senso. Occorre un investimento di fede. Questo è qualcosa che riguarda quindi la spiritualità di ogni essere umano. E quindi la prima cosa che occorre sottolineare è che Vassili Grossman, pur essendo un non credente, aveva una fede. E questo ci fa capire qual è la differenza sostanziale tra religione e spiritualità. Entrambe vivono, secondo me, sia la religione sia la spiritualità, entrambe vivono la dimensione della fede. La religione vive di una dimensione, diciamo così, di una fede che è legata a una rivelazione, a una istituzione, quindi a qualcosa di storico, qualcosa di istituito, qualcosa, come dire, che un essere umano riceve. La spiritualità è qualcosa di più libero, anche di più magmatico, di più originario per chi lo fa, e però sempre alla dimensione di fede. Per citare un filosofo che pure ha avuto molti collegamenti con la Svizzera, lui di per sé era tedesco, sto parlando di Karl Jaspers, però insegnò a Basilea per anni e anni e anni. E Jaspers ha un'espressione molto bella per definire la spiritualità quando parla di fede filosofica. Io personalmente vivo sempre più in questa dimensione di una fede filosofica, non teologica, non dogmatica, non una fede che ricevi da altri, ma una fede che ti crei da te in qualche maniera. So bene tutte le obiezioni che vengono poste al riguardo dagli esponenti delle chiese, delle religioni, che intravedono dietro questa espressione, dietro questo movimento, il pericolo di sincretismo, il pericolo di relativismo, il pericolo di soggettivismo. So bene tutte queste cose, non dico che non me ne curo, ma conosco ancora di più il valore di questo, non posso fare a meno di stare in questa prospettiva. E quindi niente, Vassili Grossman ha questa dimensione, altro non direi. Per quanto riguarda Dostoevskij, ma voi tutti conoscete la famosa pagina dell'Idiota, quando in una villa dell'aristocrazia russa si sta celebrando un compleanno, entra il protagonista del romanzo dal titolo appunto L'Idiota, il principe Mishkin, e viene per così dire assalito verbalmente da un giovane ateo, febbricitante in quel caso, stava un ateo che stava male, un giovane di quelli. Ci sono presenti spesso in Dostoevskij queste figure ben poco equilibrato, del resto in Dostoevskij nulla è equilibrato, è tutto squilibrato, tutto grida, c'è poca natura, c'è solo cultura, c'è solo parole, concetti, fumo, notte, mostruosità e bellezza insieme. È difficile leggere Dostoevskij, io lo leggevo al liceo senza capire fino in fondo, ho letto tutto, poi ho anche riletto. Adesso appartengo più invece a una dimensione, non dico bucolica, arcadica, ma preferisco Tolstoi, preferisco Chekhov. Vassili Grossman discute, tra l'altro, in quel libro bellissimo che è Vita e Destino, discute di Dostoevskij, di Tolstoi, di Chekhov, e lui dà il primato, per così dire, della palma della migliore letteratura che la Russia fin allora aveva prodotto a Chekhov. E devo dire che io mi ritrovo in questa prospettiva, una letteratura amica dell'armonia, amica della bellezza, amica del lettore, che vuole consolare, dare bellezza. Certo, consolare non in una maniera facile e moraleggiante, niente di tutto ciò, ecco, chiaro che no. Va bene, in ogni caso, che cosa succede? Succede che Ippolite chiede al principe, è vero principe che la bellezza salverà il mondo? E poi si rivolge agli astanti e dice: sapete cosa ha detto il principe? Il principe ha detto che la bellezza salverà il mondo, ma il principe dice questa cosa perché è innamorato. È vero principe che lei è innamorato? E il principe Mishkin che diventa tutto rosso, come fanno le persone timidi e sensibili sempre quando poi si tratta dei loro sentimenti. E poi Ippolite si rivolge all'atere da solo, al principe Mishkin, e immagino, facendo così con la mano, se fosse stato un italiano, non lo so se in Russia si usa fare così con la mano, ma è un modo di dire: ma quale bellezza salverà il mondo? Che è quell'atteggiamento di porre le domande in maniera scettica, pone una domanda, ma in realtà non è una domanda, non vuole conoscere una risposta, è un'obiezione. Lo stesso tipo di domanda che fece il procuratore romano al prigioniero Galileo di 2000 anni fa, che aveva detto: io sono venuto nel mondo per testimoniare la verità, e il procuratore romano dice: quid est veritas? Ma che cos'è la verità? E ovviamente non si aspettava una risposta, un trattato, era una maniera scettica di dichiarare: stai zitto, non sai niente, non hai neanche girato il mondo. Io sì, ho visto e so che non c'è la verità, che cambia tutto, come la bellezza, non c'è la bellezza, tutto cambia a seconda della... Non c'è niente su cui posare il nostro cuore, non c'è niente su cui legare la nostra vita, non c'è niente di stabile, non c'è niente di... Ecco, questa è la grande domanda di Ippolite, di Ponzio Pilato e dei nostri giorni, perché la domanda è i nostri giorni. E io cosa devo rispondere a questa? Cioè, sia Gesù non risponde, l'idiota non risponde, che tra l'altro, dice Dostoevskij nel libro, è un'immagine, no, del bene, della personificazione del bene, quindi ha molto a che fare con il Cristo. E non rispondono. Perché? Ma perché non è una domanda, è un'obiezione di chi già lo sa che non c'è la verità, ha già la sua verità, e la sua verità è che non c'è la verità, e che non c'è la bellezza, e che non c'è il bene, che non c'è, l'unica cosa che c'è è, cos'è l'unica cosa? È bellum, non nel senso italiano, ma nel senso latino del termine, guerra, bellum. Bellum omnium contra omnes. Questa è veritas. La guerra di tutti contro tutti. Lo vogliamo dire all'inglese struggle for life, che è più, come dire, attuale, per citare l'origine della specie. Struggle for life. Quindi ognuno deve rispondere da sé. Perché non è che arriva Vito Mancuso, ma chiunque, e dice: ti rispondo a che cos'è la... Uno deve sentirlo dentro di sé. Se esiste qualcosa, un punto fermo alla sua vita, se... cioè, il discorso è: il mondo ti offre bellezza, non bellezza, verità, non verità, falsità, ti offre tutto. Questa contraddizione, questo teatro del senso e dell'assurdo, perché tutto è del senso e dell'assurdo, tutte e due, del bene e della bellezza, della deformità e della forma, e della bellissima forma. A partire dalle nuvole, a partire dalle stelle, a partire dagli alberi, i fiori, c'è un'esplosione della forma e insieme della deformità, della se c'è tutto. No, la questione non è ontologica, è etica. Cioè ciascuno dovrebbe dire a se stesso: io da che parte sto? Io vedo la deformità e vedo la bellezza, vedo il bene e vedo il male, vedo la vita e vedo la morte, vedo la falsità e vedo la verità, vedo tutto quanto, e sono dotato di quello spirito di cui si parlava agli inizi, che è quell'energia libera che si muove dentro ciascuno di noi, dentro ogni essere umano c'è quella dimensione, in qualcuno più, come dire, sopita, in qualcuno più, contrario di sopita, più presente, più pronta, ma in tutti gli esseri umani. Qualcuno ha bisogno che venga risvegliata questa dimensione, perché è schiavo di sé, non crede più alla propria possibilità di essere libero. Qualcun altro invece no, ci crede ancora, ma in tutti gli esseri umani, se sono umani, se c'è sapiens, c'è questa energia libera che i latini chiamavano spiritus, i greci chiamavano pneuma, e gli ebrei chiamavano ruach, gli hindù chiamavano e chiamano atman, i cinesi chiamano hun. Gli egizi avevano tre termini per parlare di questa cosa, ak, ba, ka, tre termini per dire l'anima. Quindi sempre tutte le civiltà hanno capito che noi siamo determinati ma anche indeterminati, prevedibili ma anche imprevedibili, che c'è una sorta di caos dentro di noi, originario, germinale, e questa cosa si chiama libertà. E quella cosa lì, tu dove la disponi? A favore di chi? E questa è l'opzione fondamentale, che il discorso del bene. Il bene non ti si impone. Il bello non ti si impone, il vero non ti si impone, niente, a questo livello ti si impone, come dire, la sete, la fame, il desiderio, i bisogni, questi si impongono, perché hanno a che fare col corpo e il corpo non è libero e tutto ciò che ha a che fare col corpo è determinato. Ma ciò che ha a che fare con la dimensione che si chiama appunto spirito, anima spirituale, non si impone, si propone. E poi uno veda da sé da che parte stare, in che squadra giocare.
Diciamo che è difficile intervenire dopo questo intervento così denso, ma c'è un aspetto appunto che mi interessa particolarmente, perché Vito Mancuso ha citato il soffio vitale della tradizione vedica, Atman, ha citato alcune impronte religiose del suo discorso, Vito Mancuso è anche un filosofo, per cui nel suo libro troverete dei riferimenti, per esempio, al neoplatonismo, a Plotino, a questa idea del Dio interiore, naturalmente Sant'Agostino, l'uomo interiore, eccetera, tutte queste. E la mia domanda riguarda un po' il fatto che ci sia un aspetto corporale e non solo spirituale, perché, per esempio, parlando di Atman, di soffio vitale, c'è qualcosa che ha a che fare anche con il nostro corpo. Cioè, quando parliamo di spiritualità, se ho capito bene quanto ci dice Vito Mancuso, non parliamo di qualcosa che contrapponiamo necessariamente alla fisicità, al nostro corpo. Addirittura dice che per coltivare la bellezza bisogna partire da uno spazio concavo, da qualcosa di vuoto dentro di sé, che è un concetto molto interessante, magari sul quale le chiederei di spiegarci.
Davanti a me ci sono due poli estremi da evitare. Il primo, da questa parte, è il materialismo, che non a caso pongo di qua, perché è maggiormente, diciamo così, dalla sinistra, insomma, sostanzialmente viene portato avanti dalle ideologie che si riferiscono alla, che poi politicamente si esprimono come sinistra, e da quest'altra parte lo spiritualismo, che si esprime in ideologie che hanno a che fare con la conservazione, così. Ecco, sono i due estremi dai quali io sono distante e dai quali effettivamente ricevo attacchi, tanto da una parte, attacchi, missili, tanto da una parte quanto dall'altra. Ecco, a mio avviso sono due prospettive inaccettabili, l'una e l'altra. La realtà che io vedo dentro di me, anzitutto, perché poi le cose, vedete, acquistano senso in filosofia e nella ricerca spirituale nella misura in cui provengono da un'esperienza. Io vi sto parlando della mia esperienza, della mia emozione vitale. Vi sto parlando, tento di tradurre nei miei libri, mediante i concetti che la tradizione filosofica dell'Occidente e talora anche altre tradizioni filosofiche mi consegnano, tento di tradurre la mia emozione vitale, la mia esperienza reale, concreta, per fare in modo che sia sempre più consapevole, direi sempre più libera. E per libertà io intendo tre cose. Vedo profilarsi il fenomeno della libertà, che è sempre concreta, quindi di una persona libera, di un essere umano libero, perché l'unico luogo nel quale si dà alla libertà è l'essere umano. L'essere umano, perlomeno la libertà così come la si intende nel senso proprio di capacità di autodeterminazione, di scegliere, di volere, di creare, di agire, non solo di reagire, di porre azioni e non solo reazioni. Ecco, io dico che esiste la libertà quando vedo tre componenti: la consapevolezza, la creatività e la responsabilità. Quando vedo un essere umano che è consapevole, che sa quello che sa e che sa quello che non sa, e che sa chi sta parlando, e che sa dove si trova, e che sa cosa deve dire, e che sa cosa non deve dire, perché non sempre tutto si deve dire. Insomma, la consapevolezza, va bene. Secondo, la creatività, cioè la capacità di porre in atto delle azioni, e non solo delle reazioni. Tutti reagiscono in una certa maniera, a un certo punto uno dice no, io agisco, non solo reagisco, in questa in maniera diversa, perché ho pensato, sono giunto a consapevolezza, e ho preso atto che bisogna fare, che bisogna agire in maniera diversa rispetto a tutto quello che... E poi, terzo momento, quando questa azione non viene compiuta per fare il bastian contrario, o l'originale, o colui che vuole fare quello che nessuno ha mai fatto per suscitare scalpore, meraviglia, applausi. No, ma lo si fa in modo responsabile, che significa che risponde a una domanda, alla domanda dei diversi sistemi di cui facciamo parte. In tutte le lingue, sto esagerando, nelle lingue che ho potuto analizzare, la parola responsabilità ha sempre a che fare con la parola risposta. Così è per l'italiano, per il francese, così è per l'inglese, così per tutte le lingue, insomma, che hanno a che fare col latino, così per il tedesco, verantwortung, antworten vuol dire rispondere, così per le lingue slave, od governost, govoriti è parlare, rispondere, od governost, risposta. Quindi c'è una domanda che viene dai diversi sistemi di cui facciamo parte, e la persona responsabile, la persona che ascolta, capisce la domanda, è consapevole della domanda, e la sua azione creativa è fatta in maniera tale da agire sul sistema. Questa è la libertà. E io cosa devo dire? Io dico che la libertà negli esseri umani è la cosa più... Vassili Grossman, che era un non credente, ma diceva della libertà. Cioè, tutto il suo libro, tutta la sua vita è stato un inno alla libertà. E perché diceva che il nazismo e il comunismo sostanzialmente sono la stessa cosa, con tutte le varianti? Perché entrambi sono liberticidi. Liberticidi. Poi certo, qualcuno, forse il nazismo lo è stato in maniera ancora, il nazismo, il fascismo prima ancora lo sono stati in maniera ancora più intensa, e va bene, ma non entriamo in questa annosa. Però io quello che devo dire appunto è precisamente questo: la libertà. La libertà da dove viene? Questa è la questione che io pongo. È forse la materia che pone in atto la libertà? È forse il vostro corpo che vi fa essere liberi? Ah, il corpo è la condizione, cioè lo ripeto, è la condicio sine qua non perché ci possa essere il resto, ma dal corpo in quanto tale non viene la libertà. Il corpo è determinato nella sua forma, nei suoi processi, nel suo processo che lo fa salire, diventare sempre più forte, poi scendere, decadere fino a scomparire. E la psiche? È forse libera la psiche? Il carattere, siete forse liberi in quanto carattere? Non siete forse prevedibili, prevedibilissimi nel vostro carattere? Chi vi conosce non sa come reagisce, che cosa passa, basta una sfumatura del ciglio, del sopracciglio per capire che cosa passa. Quelle persone che si conoscono non sanno tutto di tutti perché sono appunto determinate. La lingua greca, l'antica lingua greca a cui il nostro pensiero deve, non dico tutto perché esagererei, ma dico molto, la lingua greca lo manifesta, il termine carattere. Lo ripeto spesso quando parlo di queste cose, viene dal verbo charasso, col chi, charasso, che significa coniare. È l'azione di chi conia le monete, la zec, coniare. Significa anche solcare, l'azione del come si chiama, dell'aratro nella terra, incidere, l'incisione. Questo è charasso. Tant'è che voi avete il carattere di stampa. In italiano si usa dire carattere di stampa, A, B, perché incidono, impongono. Se uno è una A, se voi siete, chi di voi è una A, chi è una E, chi è una I, chi è una O, chi è una U, mi limito alle vocali, e lui quando si presenta, volente o nolente, si presenta con quella maniera lì, e gli altri sentono il suono, e non puoi fare altro, perché sei quel suono lì. Anche la teologia cattolica usa il termine carattere per dire qualcosa di indelebile, che tu ce l'hai dentro, non puoi fare niente. Non so se qualcuno si ricorda, ormai sono questioni del secolo, no, dei secoli passati, se qualcuno qui dentro si ricorda quali sono i tre sacramenti che per la teologia cattolica impongono il carattere indelebile. Sono 3 su 7. Ci sono 3 sacramenti che secondo la teologia cattolica impongono il carattere indelebile. Chi li riceve? Tac! Un imprinting. Imprinting, tra l'altro carattere di stampa, print, imprinting, è la stessa come dire, fenomeno che viene portato al pensiero dal linguaggio. Comunque, lo sapete tutti, ma per chi non lo sapesse, sono il battesimo, la confermazione e l'ordine sacro. Io le ho tutte e 3.
È a posto.
Ma da dove viene allora? Non viene dal corpo, non viene dal carattere. Da dove viene questa? Come la chiama? Da dove viene? E dobbiamo mettere, se è vero che siamo liberi, o si nega la libertà, come fa il materialismo dialettico? Sostanzialmente si nega la libertà al singolo individuo, fa parte di una più grande struttura, salvo poi politicamente volerla raggiungere, e qui tutta la contraddizione in cui il comunismo è finito. Ma se la si vuole coltivare la libertà, bisogna dire da dove viene la libertà. Non viene dal corpo, non viene dalla psiche, e da dove viene? Viene da una dimensione diversa ma lo ripeto, non è che arrivo io, le grandi tradizioni del passato hanno fatto riferimento parlando di spirito. E spirito, sia in greco, sia in latino, sia in sanscrito, sia in ebraico, guardate, badate bene, spirito ha a che fare con una parola che anzitutto significa aria che si muove, vento, perché spiritus in latino è anzitutto il soffio che si muove, l'aria, così atman, atmosfera, atma, atmosfera, la sfera del respiro, così ruach in ebraico è anzitutto è vento, aria. Quando nel Genesi si inizia a parlare, nel libro della Genesi si comincia a parlare della creazione del mondo, si dice che è uno spirito, un vento, si dice lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Allora, Ruach Elohim, ma ci sono degli esegeti che dicono non è lo spirito di Dio, il testo non si vuole riferire allo spirito di Dio, questo Ruach Elohim va tradotto nella maniera più letterale, vera, vuol dire un vento, e poi di Dio, secondo gli antichi ebrei, non c'era, nella lingua dell'antico ebraico non c'era il superlativo. Si faceva il superlativo degli aggettivi usando il nome Dio. È un po' come a Milano, non so se lo fate anche voi qui a Lugano, nel Canton Ticino, quando si dice della Madonna. Si dice un vento della Madonna, una cosa, vuol dire molto grande. Lo spirito di Dio del Genesi 1-2 significa non solo spirito di Dio, ma potrebbe essere un vento fortissimo. Quindi l'inizio del mondo è pensato come un caos indistinto e oscuro su cui c'era un vento fortissimo. In ogni caso, e concludo, il mistero è esattamente questo, secondo me, che in questo mondo determinato esiste la possibilità degli esseri umani di essere indeterminati, di creare arte, di creare pensiero, di creare azioni giuste. Cioè, essere giusti in Svizzera penso sia facile, sostanzialmente, perché vieni condotto dalla società. Sì, qualcuno di voi fa così, ma pensate cosa vuol dire essere giusti a Palermo. E se io dico questo, lo dico perché sono di origine siciliana, perché quando dico queste cose non posso non pensare ai magistrati che hanno dato la vita per la giustizia e sapevano benissimo, Falcone, Borsellino, Rosario Livatino, Rocco Chinnici, e dico i magistrati ma anche molti altri, che continuando così avrebbero perso la vita. Ecco, come lo spiegate una cosa così? Un'azione di questo tipo che è antibiologica per definizione, da dove viene? E questo è il mistero della libertà. Io non saprei che altro dire al riguardo.